Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Ti basti la mia grazia. Meditazioni sugli scritti di San Paolo, dal libro omonimo di Marco Cardinali, pubblicato dalla Lateran University Press. Con l'autore conducono Franca Salerno e Gianni Bersanetti.
Tutto faccio per il Vangelo, scrive l'Apostolo delle Genti nella sua prima lettera ai Corinzi. Descrivere il percorso missionario di Paolo può apparire complesso se lo si vede nei suoi scritti, se si guardano i suoi viaggi, circa 16.500 chilometri in totale. Insomma, nella sua caratteristica esteriore. Nello stesso tempo, però, diventa molto semplice se si guarda all'intrinseca vocazione di Paolo e al suo temperamento. Possiamo senza dubbio dire che Paolo di Tarso è il missionario, l'evangelizzatore per eccellenza. Colui che fin dall'inizio della sua conversione ha sentito l'urgenza di portare il Cristo e il suo Vangelo a tutti i popoli, fino agli estremi confini della terra. Il mondo culturale di allora era quello greco-romano, anche se nei sogni dell'Apostolo delle Genti c'era l'idea di superare i confini dell'Occidente conosciuto, con vagheggiati viaggi in Spagna ed oltre, fuori dell'Impero Romano. Possiamo anche aggiungere che la storia stessa della nostra Europa, nonostante quanto si dica in contrario, ha forti e profonde radici cristiane. E non sarebbe la stessa senza i viaggi missionari di Paolo. Per comprendere fino in fondo qual è la radice della missione paolina, dobbiamo però vedere bene cosa intendeva Paolo per Vangelo, quando lo annunciava con così grande energia e vitalità. Per lui il Vangelo era dono gratuito del Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, la rivelazione sua e del suo amore fedele, giustizia in Gesù Cristo, crocifisso e risorto, radice della libertà del peccato e liberatore dalla morte. Giustificazione, cioè fondamento di un nuovo rapporto con Dio per mezzo della fede.
Paolo si era reso conto prima di altri, prima ancora dello stesso Pietro, che la radicale gratuità della salvezza proposta da Cristo nel Vangelo sta all'origine della sua universalità. Dell'accordo avvenuto tra i due apostoli dopo alcune disquisizioni sull'opportunità o non di predicare il Vangelo ai gentili, lo stesso Paolo ci dice:
anzi, visto che a me era stato affidato il Vangelo per i non circoncisi, come a Pietro quello per i circoncisi, poiché colui che aveva agito in Pietro per farne un apostolo dei circoncisi, aveva agito anche in me per i pagani, e riconoscendo la grazia a me conferita, Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenuti le colonne, diedero a me e a Barnaba la loro destra, in segno di comunione, perché noi andassimo verso i pagani, ed essi verso i circoncisi. Soltanto ci pregarono di ricordarci dei poveri, ciò che mi sono proprio preoccupato di fare.
Paolo ha avuto chiaro fin dall'inizio che un così grande annuncio di liberazione non poteva essere per uno sparuto numero di persone. La salvezza che nasceva dall'immensa sofferenza della morte del Figlio di Dio non poteva essere per pochi intimi. Il Vangelo diventa forza di Dio per la salvezza di tutti i credenti. Non importa di quale popolo o nazione, non importa se greci o romani, se vicini o lontani. Paolo conosce la potenza di Dio e della parola del Cristo e come un vaso ricolmo non può trattenere solo per sé o per pochi amici questa notizia traboccante. Vorrebbe dire il Vangelo a qualunque uomo o donna o bambino e sente questo come un peso, una responsabilità, un'urgenza senza pari che si nota anche leggendo i suoi scritti.
Poiché sono in debito verso i greci come verso i barbari, sono quindi pronto, per quanto sta in me, a predicare il Vangelo anche a voi di Roma.
Dopo Damasco, molti di noi, nella sua stessa condizione, avrebbero voluto rimanere nella beatitudine di aver conosciuto, incontrato il Cristo. Si sarebbero dedicati a vita privata per poter vivere fino alla fine nella preghiera e nella solitudine.
Non sarebbe stata una scelta negativa, ma ciò che conta è che per Paolo non è stato così. O ancora, dato il grande dono che Dio gli aveva fatto, poteva ergersi in un atteggiamento di superbia e di pseudo-santità e sentirsi maestro sopra gli altri. Ma Paolo non fa neanche questo. Egli sceglie la condizione di schiavo spirituale perché, come apostolo di Gesù Cristo, vuole essere libero da tutti. Essere servo, per Paolo, significa condividere la condizione dei destinatari del Vangelo, sia giudei, osservanti della legge, sia greci, estranei alle prescrizioni della legge giudaica. Paolo è sicuro e pieno di passione per ciò che predica, perché lo ha sperimentato.
Paolo sarebbe stato capace, e lo è stato, di farsi uccidere per ciò che annunciava. Ma non ha mai guardato dall'alto in basso coloro che si trovava ad incontrare. Il Vangelo di Gesù Cristo, il crocifisso risuscitato da Dio, fonda anche il suo metodo di comunicazione. Un metodo che potremmo definire solidale con la condizione di vita dei destinatari del Vangelo. L'efficacia della comunicazione di Paolo non dipende da un metodo retorico.
I suoi dialoghi con gli altri erano improntati e definiti dalla libertà di amare. E per comprendere questo basta solo leggere le sue lettere così incarnate e radicali in ciò che dicono e propongono. Paolo aveva ben compreso e vissuto il concetto moderno di inculturazione e lo accompagnava a quello di una verità gioiosa e immutabile che nasce dall'amore di Dio.
Tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe con loro. Nonostante il suo ardore e il desiderio di evangelizzazione, non dobbiamo pensare a Paolo come a un supereroe senza macchia e debolezza. Questo non è il Paolo reale, e anzi lo allontanerebbe da noi in modo troppo distante. Paolo era un uomo debole per tanti versi, come lo era Pietro e qualunque altro apostolo. Ascoltiamo quanto scrive il padre Edmund Power, abate di San Paolo fuori le mura, a proposito della debolezza e insicurezza dell'apostolo, nel suo libro Pellegrini con San Paolo.
Dopo il momento di sottomissione al Signore sulla via a Damasco, Paolo non pensa mai di abbandonare o negare Cristo o di dubitare dell'amore e del potere di Cristo nei suoi confronti. Però rimane insicuro per quanto riguarda il suo stato. Lo vediamo nell'insistenza ripetuta sulla propria autorità evangelica e nel suo linguaggio esagerato. Ad esempio, ora io ritengo di non essere in nulla inferiore a questi super apostoli. Le dichiarazioni iperboliche di Paolo non propongono una forza personale, ma il contrario. La persona che deve sempre proclamare la base della sua autorità, i suoi titoli, i suoi diritti, è la persona alla quale manca l'autorità personale.
Proprio la sua personale insicurezza però lo rende credibile. Proprio questa debolezza fa rifulgere la potenza di Dio in lui. Paolo è un perfetto esempio di uomo imperfetto, ma che è capace di lasciarsi sorprendere da Dio. Di fronte alla rivelazione del Cristo e del suo Vangelo, non è rimasto immobile o indolente. Si è rialzato per scrollarsi l'uomo vecchio e diventare un uomo nuovo, trasformato da Gesù e dalla sua potenza. Paolo sa bene che non è grazie alle sue qualità che può diventare l'apostolo delle genti, ma proprio la sua debolezza, il suo tutto positivo e negativo offerto al Dio che si rivela, lo rende un uomo nuovo, capace di cambiare vita, di mutare l'odio e l'oppressione in gioia, in donazione.
Questo aspetto dell'esistenza di Paolo ci dovrebbe donare tanta gioia. Chi di noi può sentirsi migliore di lui? Nessuno, perché anche noi siamo impastati di tanta debolezza e limite. Ma in un'ottica di fede, proprio questa nostra debolezza diviene un terreno fertile su cui far lavorare il divino seminatore, il terreno fertile in cui far germogliare il seme della sua parola. Potrebbe sembrare assurdo, ma è proprio il limite, il luogo in cui Dio ci vuole incontrare. Se attendiamo la perfezione non partiremo mai. Se aspettiamo di essere senza peccato e senza limiti, non ci muoveremo di un passo e la nostra vita sarà destinata solo alla frustrazione di non sapere affatto corrispondere all'amore immenso di Dio per noi. Cosa siamo ora? Cosa possiamo offrire a Dio? È questo ciò che vuole. Per quanto brutto o poco, ciò che dobbiamo fare è donarglielo senza riserve, sapendo che potrà farne quello che vuole. Troppe parole pesano sulle nostre esistenze. Troppi desideri devoti non realizzati ci paralizzano il cuore. Non aspettiamo di dare a Dio ciò che vorremmo dargli, ma diamogli ciò che abbiamo ora.
Paolo ha saputo cambiare il suo progetto di vita perché ha lasciato fare a Dio. Paolo non ha aspettato di essere perfetto. Appena saputo qual era il progetto di Dio, si è donato come era, mettendosi a disposizione della grazia. Per essere missionari del Vangelo di Cristo non occorre essere perfetti, ma disponibili. Preghiamo insieme.
Signore, anche oggi non ho altro da offrirti che la mia debolezza. Vorrei essere grande di fronte ai tuoi occhi, un missionario infuocato ed efficace del tuo Vangelo di speranza. Eppure mi accorgo di non avere la forza e di non avere speranza. Oggi però non voglio darti solo il mio desiderio, ma anche ciò che lo circonda con il suo limite e con le sue debolezze. Sono pronto a partire, Signore. Sappi però, e tu lo sai, che parto così come sono oggi. Se attendo ancora, non partirò mai. E non voglio arrivare al punto di non avere più tempo. Lungo il cammino, rendimi tu come Paolo, missionario di amore e di speranza.
Mancano le opere, dimostrate che il risorto vive, servendo insieme i più bisognosi e vi crederanno.
Ti basti la mia grazia. Meditazioni sugli scritti di San Paolo, dal libro omonimo di Marco Cardinali, pubblicato dalla Lateran University Press. Con l'autore al microfono, Franca Salerno, Gianni Bersanetti, Pierpaolo Cuna, Stefano Mondini. La sigla è tratta dall'inno paolino composto dal padre Johannes Paul Abrahamovic, priore dell'abbazia di San Paolo fuori le mura.